Grazie per questa relazione molto ricca. Ora siamo all'ultimo intervento, quello della studiosa Maria Roscolea, che ci parlerà dello sfruttamento delle risorse idroelettriche in Valle d'Aosta. Grazie.
Grazie. Siamo dunque in chiusura di queste tre giornate accademiche così intense, in cui lo sguardo è stato costantemente proiettato in uno scenario internazionale. In chiusura arriviamo invece a un caso più specifico, una vicenda che forse può apparire un po' limitata, senz'altro per il numero di soggetti coinvolti, visto che si tratta di noi valdostani e siamo pochi, come ha ricordato il professor Celi, e sicuramente anche limitata territorialmente, circoscritta com'è al territorio appunto della nostra regione, ovvero l'utilizzo, lo sfruttamento nel corso del Novecento delle risorse idroelettriche valdostane, tema di cui cercherò di parlare dando qualche pennellata, ovviamente concentrandomi sulla seconda metà del secolo, come è stato richiesto dalla scansione cronologica del convegno. Sono grata alla SISPO, onorata anche insomma di questo spazio che mi viene riservato in ambito accademico, dato che questa ricerca tuttora in corso non nasce in ambito accademico, ma affonda le sue motivazioni nella collaborazione che ho avuto in questi ultimi 4 anni con l'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Valle d'Aosta. Una ricerca che è tuttora aperta, è un taglio abbastanza pratico e laboratoriale, come vedrete nella mia descrizione, anche sta rivelando degli aspetti di carattere divulgativo che mi piacciono, insomma, che spero non siano fuori luogo in questa sede. Il tema può apparire circoscritto rispetto agli scenari di questo convegno, però in realtà teniamo presente che si tratta quello della vicenda, della storia, dell'acqua valdostana, di un fil rouge che percorre tutta la storia contemporanea locale, a partire dalla fine del Settecento. E se volessimo, potremmo, non è questa la sede, ma andare molto più indietro nel tempo ad analizzare l'importanza dell'acqua negli usi irrigui, ovviamente agropastorali, domestici, artigianali, anche proto-industriali. Se il mio taglio adesso sarà necessariamente locale in ragione delle mie competenze, delle mie conoscenze, spero che gli esperti tra presenti potranno trovare dei punti di contatto in quanto si è detto in queste 3 giornate, cioè ritrovando intrecci, punti di contatto con lo sfondo della storia nazionale e non solo. Le acque rappresentano la principale innegabile ricchezza della nostra regione per le caratteristiche morfologiche e climatiche della Valle d'Aosta. Non sto a descrivere, teniamo presente solo questo bacino imbrifero che è dato dal corso della Dora Baltea, che si snoda per circa 100 km di lunghezza e raccoglie le acque di 16 affluenti. Sorvolo su dati così tecnici. La valorizzazione di queste acque per scopi industriali, per scopi idroelettrici, in particolare oggi diciamo per la produzione di energia pulita, è l'asse portante, lo sfondo dell'economia valdostana del Novecento. E le diverse fasi in cui si articola questa storia delle acque, soprattutto per quanto riguarda i soggetti protagonisti della gestione delle acque, fanno intravedere gli echi di scelte politiche, di direttrici di poteri superiori, che sono poi quelli di cui si è parlato. Un primo punto che vorrei sottolineare, mettere in evidenza o di premessa, è quello relativo alla proprietà delle acque, da cui discende tutto il problema legato alla loro gestione. Le acque storicamente, a partire dagli ultimi decenni del Settecento, sono patrimonio delle comunità locali, sono considerate proprietà comuni degli abitanti delle vallate, anche in ragione del riscatto durante il processo di affrancamento dei censi feudali avvenuto alla fine del XVIII secolo. Le acque sono ugualmente al centro del dibattito che porta alla formulazione dell'autonomia e in particolare alla stesura dello statuto speciale, così come lo abbiamo ereditato, conosciuto noi e come lo viviamo oggi. E in questo contesto direi che le acque sono un punto cardine, un elemento fondamentale anche per la scelta di non annessione alla Francia, la decisione di non entrare a far parte dello Stato francese all'indomani della liberazione, un'ipotesi che viene ventilata a lungo all'interno della comunità locale su cui si stanno compiendo in questi mesi proprio degli studi che vedranno la luce prossimamente. Come dire, le acque come un bene prezioso da mantenere proprio per le potenzialità che si intravedono in questo settore. Nel corso del Novecento un elemento di rottura e di criticità era stato dato sicuramente nel 1916, nel pieno della guerra, nel mese di novembre, dal decreto Bonomi, ministro dei lavori pubblici, il quale aveva stabilito il trasferimento al demanio statale delle acque che non fossero provviste di titoli precisi di proprietà o che non fossero appunto, che fossero prive di titoli di utenza legittimi. Questo trasferimento allo Stato dà adito in Valle d'Aosta a un articolato e lungo dibattito, ma anche a alcune questioni giudiziarie, nel senso che la maggior parte dei comuni montani si rifiuta, insomma, di si oppongono, il governo nazionale si rifiutano di ascrivere tra le acque pubbliche quelle che considerano le acque dei loro torrenti. La situazione si aggrava con il centralismo del regime fascista che richiede, in particolare nel 1943, in maniera definitiva nel mese di marzo, chiede ai comuni di rinunciare definitivamente ai diritti sulle acque, a pagare quindi, chi invita a pagare i canoni statali previsti per l'utilizzo delle acque. In questo contesto si levano nel panorama locale delle voci autorevoli, sono con le voci di coloro che consideriamo i padri della nostra autonomia, personaggi come l'abbé Trebbe, Domenico Brian, l'avvocato Farinè, Emilio Chanoux stesso, ritornano in diversi saggi sulla questione delle acque. Chanoux in particolare sostiene l'idea che le potenzialità idriche locali sono la prima fonte di ricchezza della regione, quindi dovrebbero essere affrancate da ogni forma di sfruttamento da parte del governo centrale, godere di una piena autonomia di gestione. Diciamo che la parola fine a questa vicenda la mette il dopoguerra, in particolare la nascita della regione, nel senso che i decreti luogotenenziali del settembre del 1945, con cui si istituisce l'ordinamento amministrativo autonomo della Valle d'Aosta, garantiscono, io dico in maniera positiva, il padre dell'autonomia, i personaggi di quegli anni lo hanno visto come una grossa limitazione alle loro richieste, garantiscono la concessione gratuita delle acque a scopo idroelettrico alla regione per la durata di 99 anni. Questa durata viene ribadita dallo Statuto Speciale del 48 e tutto questo a meno che lo Stato non intenda utilizzare le acque per un piano di interesse nazionale. Cosa che succede puntualmente, insomma, nel 1962, nel momento della nazionalizzazione dell'istituzione di Enel. Il nuovo ente nazionale deterrà monopolio di produzione, trasporto, import, export, vendita, distribuzione di energia elettrica e la Valle d'Aosta per un ventennio, almeno in maniera molto netta, sarà esautorata dai suoi poteri statutari per quanto riguarda la concessione di in materia di concessione di acque pubbliche. Di fatto che cosa succede? Succede che le centrali, gli impianti che esistevano in Valle d'Aosta, che erano parte di proprietà della SIP, Società Idroelettrica Piemonte, passano a Enel. Sul volo, sulle questioni successive, anche su questioni più tecniche che riguardano le reti e i lavori, e preciso solo alcune cose che mi riguardano, cioè ovvero come sono finita alcuni anni fa, tre anni fa, dentro argomenti di questo tipo, che sono molto lontani dalla mia formazione, dalla mia attività ordinaria, lo dico per chi mi conosce. Ma mi sono stata richiesta di alcune collaborazioni, due collaborazioni in particolare, che mi hanno fatto avvicinare a questo mondo. E due collaborazioni che secondo me rappresentano nel panorama locale due belle occasioni che presentano degli elementi di novità. La prima è consistita in una ricerca delle più tradizionali, una ricerca storico-documentaria, che è confluita nella pubblicazione di un volume che è uscito proprio l'anno scorso, in questi giorni. Dal titolo La Valpellin e la diga di Place Moulin, storie al plurale per un luogo singolare, casa editrice di Chateau. Un libro incentrato fortemente dalla presidenza del Consiglio, dal compianto presidente Sorriso, che è stato incentrato sulla storia della costruzione della diga di Place Moulin. Dicendo diga di Place Moulin per i valdostani presenti, questa cosa ha immediatamente un significato evocativo. Agli altri devo spiegare. La diga di Place Moulin è il più grande serbatoio stagionale della nostra regione, si trova a 2000 metri di quota nell'alta Val Pellin, nell'alta valle del Bétier, ed è stato realizzato insieme a tutto l'impianto idroelettrico tra la metà degli anni 50 e la metà degli anni 60. Nel 65 è entrata in funzione la diga con l'invaso. Diga che in quel momento era la più grande d'Italia. Due dati tecnici per far capire le dimensioni, la portata: il bacino imbrifero di circa 200 km quadrati, la produttività annua dell'impianto di 500 gigawattore, La Bibbia è una struttura tradizionale ad alta gravità di 155 metri di altezza, con un sbarramento che ha uno spessore base alla base di 42 metri, in lungo si assottiglia fino ad arrivare a 6 metri di, alla cima. E il coronamento è di 678 metri, quindi un'opera ciclopica, una gigantesca, che può arrivare a contenere a livello di massimo invaso 105 milioni di metri cubi di acqua e ha prodotto un lago di 5 chilometri. Per la costruzione di questa diga, i progetti sono stati realizzati nel corso di 3 stagioni estive, sono arrivati nella Val Pellin, che in quel momento era un angolo veramente sperduto della nostra regione, più di 1000 lavoratori stagionali all'anno. Tenuto conto delle dimensioni ridotte della nostra regione, degli abitanti, dell'aspetto demografico di quegli anni, questo ha avuto un notevolissimo impatto. Siamo negli anni della costruzione di grandi sbarramenti, delle Alpi, anche oltralpe, del boom della crescita industriale del nord Italia, siamo anche negli anni del Vajont. L'elemento di interesse di questo lavoro è consistito nel fatto che le informazioni sono state reperite, al di là del metodo tradizionale, della ricerca d'archivio, da fonti orali. E l'autrice principale del volume, che non sono io, è la signora Daria Pulz, mia collega, ha raccolto più di 40 testimonianze di tecnici, operai, e mi risulta nel panorama della bibliografia, insomma, di settore, che non ci siano in questo momento sulla storia del lavoro, nello specifico dell'idroelettrico, diciamo delle ricerche simili. Decine e decine di ore di registrazioni, di videoregistrazioni, questionari anche somministrati, in base a una certa rappresentatività. I testimoni sono stati scelti in base alla provenienza da varie regioni italiane. Questi giovani operai avevano seguito le aziende, parecchie decine che hanno lavorato nel cantiere, e provenivano in particolare dal nord-est, dal Veneto, dal Friuli e dalle regioni del sud. E poi i criteri ovviamente della rappresentatività per categoria lavorativa, anche se abbiamo dovuto lamentare, diciamo così, la mancanza per motivi anagrafici, sono deceduti, dei progettisti e dei ingegneri. È emerso un quadro di vicende costruttive dall'interno, molto interessante, quadri di storia familiare, di storia personale, di storia di paese, che sono stati rimontati come dei tasselli di un puzzle per costruire la storia proprio di una vallata montana che ha conosciuto delle trasformazioni sociali e culturali notevolissime nell'arco di quel decennio. Segno più tangibile è finalmente la costruzione della strada carrozzabile, che non esisteva fino a quel momento, sembra incredibile, per chi conosce oggi la Valle d'Aosta, anche dal punto di vista turistico, strada carrozzabile che ha portato con sé la modernità fino al comune più alto, no? Portando con sé poi l'acqua potabile, il telefono, la corrente elettrica per usi domestici, eccetera. Il contesto storico di riferimento, e qui preciso alcune cose, penso di avere 2-3 minuti ancora, è quello della ripresa post-bellica, una ripresa difficile, no? Tutto orbita ancora una volta intorno alla società nazionale CONI, di cui si parlava prima, che in questo momento non dispone dei capitali necessari per un rilancio tecnico e produttivo. La CONI era già proprietaria di molte concessioni per derivazioni di acque per uso idroelettrico, quindi era proprietaria di diverse centrali. Però fa bisogno di energia, era crescente, si rendeva necessario un ammodernamento dei macchinari. L'allora presidente della CONI entra in contatto con l'azienda municipalizzata elettrica di Torino, AEM, per valutare la possibilità di una collaborazione in vista appunto di un potenziamento. L'AEM in quel momento sta vivendo anche lei un momento, diciamo, di progettualità, possedeva già alcuni impianti, in particolare nella Val Susa, nella Valle dell'Orco, ma la città di Torino stava letteralmente crescendo in un'esplosione demografica, che poi quella che porta a superare milioni di abitanti all'inizio degli anni 60. Tra l'altro non sono da sottovalutare per il Piemonte alcune perdite legate al trattato di pace post-bellico, no? Per cui l'Italia, cedendo alla Francia, Moncenisio, la zona della Valle Roya, Briga, Tenca, perde tutta una serie di centrali. Terzo soggetto che entra in questo, diciamo, quello che diventerà un consorzio elettrico del PT, sono le ferrovie dello Stato. ferrovie fortemente trovate dalla guerra per motivi legati all'essere state bersaglio militare, anche perché si sono fermati quei piani di elettrificazione che proprio dal Piemonte erano decollati negli anni 30. Dalle esigenze diverse di questi tre enti si precisa questo progetto di valorizzazione delle risorse idroelettriche dell'alta valle del Bétier e nasce questo consorzio elettrico del Bétier, che in qualche maniera è il primo esempio di intervento pubblico nel settore idroelettrico. Dopo decenni c'è stato di fatto un monopolio di aziende private, tra cui primeggia nella zona del nord-ovest la SIP, la società idroelettrica Piemonte. E sono saltati fuori dei documenti interessanti, documenti d'archivio, relazioni dei consigli di amministrazione che ci hanno permesso di completare insomma il quadro della conoscenza proprio del progetto, della progettualità anche tecnico-costruttiva. Salto perché vedo che devo chiudere, ma la Valtellina conosce una sensibile crescita, la popolazione raddoppia. E soprattutto alla popolazione si offre un'occasione di apertura culturale, di benessere improvviso, nuove opportunità di occupazione stragricola, passaggio di una parte consistente di forza lavoro dal settore agricolo a quello industriale. L'attività agricola stessa si razionalizza e si meccanicizza e in generale si riqualifica il lavoro, fatto che determina anche una sorta di distacco generazionale tra la generazione dei padri e quella dei figli. Non entro solo nel merito di altre informazioni, vedo che devo arrivare in fondo. Preciso solo di cosa si tratta per quanto riguarda la seconda collaborazione che ho in atto, è di natura molto diversa, ma mi fa ben sperare nell'ambito delle aziende che hanno un interesse prevalentemente commerciale e economico. La compagnia Valdostana delle Acque, CVA SDA, che è la società azienda che a partire dal 2000-2001 è detentrice delle 30 centrali, produce il 95% della produzione appunto idroelettrica valdostana, sta ragionando sull'opportunità di costruire un database a livello archivistico che raccolga tutti i dati tecnici, impiantistici, ma anche storico-documentari sugli impianti di sua proprietà. E questo lavoro che mi è stato affidato, che si sta realizzando insomma con una ricerca di carattere bibliografico, iconografico, fotografico, mi sembra molto un segnale molto interessante, molto positivo. Un'azienda che ha primariamente delle preoccupazioni di ordine economico, insomma commerciale, sta cercando insomma di recuperare consapevolezza del suo patrimonio, non solo nel senso architettonico, ma anche proprio nel senso documentario. Si aprono in questo settore delle piste di ricerca, secondo me, molto interessanti, che sarebbe interessante tutto, insomma, sottoporre all'attenzione anche dei nostri studenti. Il mio taglio didattico, allora alla fine torno sempre sui ragazzi. E ringrazio molto per l'attenzione, sono poi a disposizione se ci fossero delle necessità di approfondimento.